Oh, ti presento Jack.
Le 14 e un minuto di questo mercoledì 25 di settembre, ultimo mercoledì del mese, il che vuol dire che prendete questa bella abitudine. Quest'anno la radio è in trasferta. In realtà è un'abitudine che dovrei segnarmi io, che sono come sempre, già dalla stagione scorsa accade, sono quello che sta qui a presidiare la sede. Oggi un insolito silenzio là in redazione, dove c'è molta meno gente. Anche il buon Facco dice, beh, Facco invece registra e niente. Quindi, per non soffrire troppo di solitudine, ve lo anticipo già, a parte conto su di voi, ma so che voi ci siete, riempirò lo studio di un po' di bella gente per parlare di musica in questa ora di inizio pomeriggio oggi. Sì, di musica, perché questo è Jack, il magazine musicale di Radio Popolare. Io sono Matteo Villaci. Se vi va, staremo insieme fino alle 15 con Jack. E poi c'è un'altra mezz'ora, perché c'è Elisa Gracci convalescente e quindi ci allunghiamo un pochino anche oggi. Non sarò solo, come vi dicevo, perché torna innanzitutto nella prima parte una rubrica a cui non avevamo ancora dato un nome, che vede come protagonista il buon Pier Giorgio Pardo e che racconta ovviamente di musica e del rapporto con la comunità LGBTQ+. Abbiamo un nome, ma non ve lo sveliamo adesso, che è il momento in cui in realtà il buon Pier sta facendo il suo ingresso ufficiale nello studio 2. Ciao Pier, per dire che è vero, non è che...
Sì, è vero. No, è ho guidato vero. Come un...
Non puoi dirlo, ci sono... Salutiamo i vigili tra gli ascoltatori, affezionatissimi di Jack. Sì. C'è la tua foto fuori dal comando dei vigili.
Ho guidato come un pazzo a fari spenti nella notte, ma era giorno.
Esatto.
E i vigili, infatti, mi guardavano strano.
Non è stato così facile morire, fortunatamente sei qui. Sì. Perché era giorno, più che altro. Non aveva senso anche accendermi.
Vigili carini, eh?
Un saluto a tutti i vigili carini della città. Presto sveleremo il nome della rubrica che prenderà una parte della puntata di oggi e poi arriva Mauro Malavasi nella seconda parte della puntata. Poi vi spiegheremo perché. Intanto però partiamo con un brano uscito proprio oggi. Uno dice, ma cacchio, mercoledì non dovrebbero uscire i brani. Invece è un bel regalo che arriva per il compleanno di Rosalia. Cioè, gli anni li fa lei, il regalo lo fa noi. A me piace tantissimo quando viene invitato a quelle feste delle persone che ti fanno loro il regalo. Capita, no?
Arrivi, sì, vai, ai matrimoni via, soprattutto.
Bomboniere, cose del genere. Lei, insomma, ha questo sangue un po' caldo, latino. Lo sappiamo, lei è di Barcellona. Era un peccato andare via con nulla in mano da questo suo 32esimo compleanno. E quindi è uscita in queste ore Omega, che la vede insieme a Ralphie Chu collaborare appunto a questo inedito, e la vede anche sulle montagne russe nel video, come un effetto prolungato di quelle foto che ti scattano e poi pensano anche che tu sia interessato a comprare alla fine del giro, quando in realtà fai delle facce che non...
È solo il vomito post montagne russe,
esatto.
Che ti
in realtà
contrae i lineamenti.
È quello, ma secondo me la gente le compra perché così le tolgono da quei cartelloni alle spalle in cui vengono esposte, perché è una sorta di muro del pubblico ludibrio. Partiamo però, ascoltiamoci la Rosalia, questa è Omega. Pezzo bellissimo.
Tuyos perdidos entre amapolas, tus ojos relucen, son dos pistolas, las lenguas se abrazan, ya no están solas, en la memoria más disparado. Ya no bebo, ya no fumo, no consumo y lo presumo, tú eres lo mejor, y antes de ti yo era lo peor. Sentimental. Antes de hacerte acabar.
Y cuanto más te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda a ti. Y cuanto más te alejas, yeah, todo lo tuyo me recuerda. Soy de todas partes y mi ganga me cubre. Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre. Puedo ser Celine Dion ni un tigre. Puedo ser Celine Dion ni un tigre.
Dicevamo fuori onda, può fare quello che vuole a livello stilistico. Rosalia prende quella cosa lì e la rende fighissima, quindi molto bene questa Omega, che come detto vede la collaborazione di Ralphie Chu. 14-8 minuti, iniziamo lo sfoglio del magazine di oggi e iniziamo con questa rubrica non fissa, come dicevamo, che
di
però...
cui non ti ricordi il nome e continui a dire
no.
Vuoi dire dopo,
il
eccetera,
nome ce l'ho,
la suspense.
Anche perché è un nome che non si può dimenticare, perché sono arrivati tanti suggerimenti. Settimana scorsa abbiamo detto ci sono due settimane fa in realtà abbiamo detto ci sono due rubriche a cui trovare un nome, la tua è quella di Gurbase, sono arrivati i suggerimenti. Uno di questi era The Sweetest Taboo, ma noi l'abbiamo migliorato, sembrava già difficile. Un saluto a Shadei, potevi fare di meglio, intitolare il tuo classico The Sweetest Taboo.
Esatto, e così che sarebbe un tabù scritto nemmeno tabò, ma tabù sudatissimo.
Come il gioco da tavolo, esatto, sudatissimo. E quindi ti becchi questo nome per la rubrica, io ti invidio tanto, perché probabilmente è la rubrica
più
sudata.
Hai tutte le ragioni di invidiarmi tanto.
Per tantissime cose.
Ma per come sono vestito,
esatto.
Per i miei capelli, cioè.
Esatto, ma soprattutto adesso per questo titolo. Apriamo quindi The Sweetest Taboo di oggi. Sarebbe bellissimo chiedere all'intelligenza artificiale di far cantare a Shadei la sigla, ma rischieremo delle denunce importantissime.
Sì.
Secondo me lei ha degli ottimi avvocati, per cui...
No, e poi vabbè, ne abbiamo anche parlato la scorsa settimana, lei è tanto carina, ne riparleremo appena esce il nuovo singolo.
Evitiamo di provocare. Esatto.
Invece io quest'oggi ti propongo quasi solo cantautori, cioè songwriters.
Molto bene.
E è cantautrice ovviamente, e cantaut con asterisco, il primo nome è un ex TikToker divenuto poi famoso in Australia, tanto che ha rischiato di rappresentare l'Australia nell'Eurovision Contest.
Che è già un mistero di sé.
È un mistero di suo,
esatto,
quindi
sì,
un po' come la nostra presenza qui.
Esatto.
Ma io voglio farti sentire il nuovo singolo che è appena uscito, che è una versione unplugged, live, tutta intima di un suo successo, diciamo successo, nel senso che comunque un talento emergente, di un brano che si chiama Monaco. Ascolta quanto è bella questo brano di questo cantautore gay e anche attivista di provenienza australiana. Vale la pena solcare gli oceani.
Back to Monaco, back to summer nights, turn to summer calls. And I hate to lose you, but I had to call till you pull me back to Monaco. Could see the end even as we were just beginning, yeah, yeah, do, do, do.
do do do. Every night I dance, every emotion bright and vivid. Yeah yeah, do do do, do do do. Days turn to months, burn to dust. It was over in just a minute. You never know what you got when you're in it. Un, deux, trois. Take me back, back to Monaco, back to summer nights, don't do summer ghosts. And I hate to lose you, but I had to go till you pulled me back, back to Monaco. Take me back, back to Monaco, back to summer nights, not to summer ghosts. And I hate to lose you, but I had to go till you pulled me back, back to Monaco. I still see your face, I see the waves crash on the ceiling. Oh, I just wish you the best. There's nowhere left to put this feeling now. Oh, I couldn't stay forever, but maybe I just wanted you to ask to stay together. No matter how hard I spin it, you never know what you got when you're in it. Take me back to Monaco, summer nights, don't do summer ghosts. And I hate to lose you, but it's years ago when you found someone else, at least you told me so. Take me back to Monaco, summer nights, don't do summer ghosts. And I hate to lose you, but I had to go to pull me back, back to Monaco. Take me back to Monaco, summer nights, turn to summer ghosts. And I hate to lose you, but I had to go to you. Pull me back, back to one, two, three, four. Take me back, back to Monaco, back to summer nights, turn to summer ghosts. And I hate to lose you, but I had to go to you. Pull me back, back to Monaco.
Quelli che sentite esultare sotto sono, siamo noi in realtà. Bello, bellissimo, bellissimo questo pezzo. Tra l'altro piano voce evidenzia proprio la perizia nella scrittura e nell'arrangiamento.
Infatti veramente lui proprio
bello.
Dice il brano come è nato, come l'ho scritto, no? È performance dal vivo, lui intonazione, un pianismo eccezionale. Totale. Tra l'altro collaboratore anche di Cam Nexon, Jeremy Beamish, quindi un po' il songwriting australiano. Sì. E così, quindi insomma è un nome da tenere d'occhio. Non
Jude
lasciamolo
York,
negli
segnate, esatto, rubatelo all'algoritmo, è Jude York, prendetevelo, mettetelo sul comodino, dovunque teniate uno strumento per ascoltare musica e nutritevi anche di lui. E poi cosa ci hai portato?
E non me lo ricordo, quindi se tu mi dici il brano ti dico perché.
Alibi, parte 2.
Ok, ecco. Alibi, parte 2, ci proietta... sì, vabbè, sai, sono quei momenti di... Ci proietta diciamo, nello stardom al femminile barra trans. Mm. Perché è un remix di un brano di Sevda Lizza, che già la vedeva in collaborazione con l'artista trans Pablo Vittar. E dentro adesso c'è anche Anitta e poi c'è una cantautrice francese che si chiama Iseult, è scritto Iseult, è meglio di così, Iseult, non la so pronunciare, non guardarmi
adesso
in quel modo.
Vado a chiamare Shauki,
no
faccio bacchettare.
Ti recito Tamo Piobove così, e se mi guardi in quel
sono
modo.
Sono tentato.
Avrei anche un brano di lei dopo che si chiama Garçon, perché lei comunque è attiva nella comunità LGBT. Anitta lo è, tra l'altro è anche dichiaratamente bisessuale, Pablo Vittar manco a dirlo, e Sevda Lizza anche, perché anche lei va un po' dove le pare. E noi ascoltiamo questo Alibi Part 2 in rifacimento con dentro anche Anitta, anche questo di recente pubblicazione. Vuoi?
Direi di sì.
Bene.
Can you remember when?
se te mira. Somos la fuerza elegida por la diosa bendecida de este mar. Soy sirena y gitana, la energía te emana. Nada puede no parar, soy tu hermana de alma. Sou puta, sou santa, sou orixá. Não ando sozinha, posso provar. Eu bato no peito, não tenho medo. E se eu tiver, não vai me parar. Eu vim pra juntar tudo, criar meu novo mundo. Tu me ajuda, eu te ajudo. You're my
o causador de todo teu sofrer. Eu vim de longe só pra te dizer: tu é o meu mal querer.
Quanta roba c'è dentro questa Alibi Part 2 e com'è mischiata bene?
È mischiata bene, direi che è queer sì. Anche nella produzione.
Totalmente.
Io credo che operazioni di questo genere facciano molto bene sia culturalmente all'idea della mescolanza intersezionale tra i generi, sia all'approccio con la musica, perché l'alto, il basso, il nuovo, il tradizionale sono mischiati in una maniera talmente sublime che non puoi non lasciarti conquistare. Ma da una parte o dall'altra.
C'è anche un raffinato e un tamarro che convivono qua dentro. Che
sì,
sono davvero notevoli
e
siamo totalmente sì. Io e te totalmente dove io sicuramente non riesco a essere raffinato, sono vestito come vabbè, lasciamo perdere,
sono dei giochi di ruolo, un po' fai tu, un po' faccio io.
Bravo,
un po'
mi
switch.
piace ecco. Questa fluidità. Dicevi di Garçon, dell'ultimo brano,
sì,
no? Lo accennavi.
Siccome c'è Isel tra le protagoniste e le protagoniste con asterisco di questo brano, direi che siccome è uscito il suo ultimo album che si chiama Mental, che è già questo, diciamo, un inno al transgenderismo almeno formale, e noi prendiamo un brano proprio tratto da lì che si chiama Garçon.
Io sempre sulla pronuncia francese mi astengo.
Ma no, tanto c'è Shawky di là che ci sta.
Là-bas, au
Isol Garçon Mental, il titolo del disco, e non è quella che profuma l'alito, caro Davide, che ci scrive al 331-6214013, credo, penso aveva preso...
Davide Grandi. Non si dovrebbero dire i cognomi degli ascoltatori in diretta.
Tu me l'hai chiesto.
Lo facevo apposta.
Ah, ok. Era un trappolone amoroso. Esatto, ci sono cascato come una pera. Siamo quasi in fondo alla rubrica di oggi, ma c'è tempo ancora per un consiglio.
Eh sì, perché in realtà c'è una cantautrice indonesiana, Kai Mama, che ha recentemente, oltre ad avere pubblicato un album che però risale ancora all'anno scorso, ha recentemente preso posizione sulle leggi che sono liberticide e contrarie alla comunità gay e ai diritti civili, che sono state prese dal governo indonesiano. Noi qui non siamo messi meglio. Oggi c'è anche una parata che è un po' in tutte le città d'Italia, compresa anche Milano, che diciamo si rivolge contro le risoluzioni parlamentari che vietano, recenti risoluzioni parlamentari che parlano di teoria del gender nelle scuole. E dice Kai Hama: non c'è nessuna legge, nessuna terapia riparativa che potrebbe farmi essere ciò che non sono. E quindi rivendica sui social, questo è successo il 6 settembre, in modo orgoglioso, ma anche, se tu vedi il suo video, tenero e comunicativo, la sua omosessualità, con un atteggiamento estremamente propositivo. E dice anche che, in modo intersezionale, che sai che io amo molto questa parola, dice anche che la sua battaglia è una battaglia che si riverbera, intende riverberarsi anche sul genere femminile in assoluto, cioè la libertà di espressione, la libertà di essere se stessi, un messaggio solare, aperto, autorale.
Ecco, guarda, io ti dico questa cosa, ovviamente oggi c'è questa grande manifestazione, ricordiamolo, questa cosa delle nuove leggi che fanno esplicito riferimento al gender nelle scuole, ma soprattutto questa cosa della Lega che ha detto che non potranno più venire a insegnare a scuola le drag queen, mi spezza il cuore. Chi non ha dei bei ricordi di lezioni intere
guarda,
con le drag queen?
Sì, io, tutti i giorni. In realtà questa c'è un progetto che timidamente era stato attivato dalla comunità europea, che si chiama Drag Activism, che non insegna, come magari pensa Matteo, ai bambini come diventare drag.
Ma Matteo
in
non io,
rapidi tutorial.
Tanti,
sì,
esatto.
C'è questo nome non è così.
No.
Nel tuo caso, non è che insegnano ai bambini a diventare drag queen, ma insegnano appunto a essere, come dire, aperti nei confronti della libertà espressiva, che è una cosa che può insegnare anche a un clown, che è una cosa che può insegnare qualunque artista.
Certo.
Ed è questo che è fondamentalmente la drag. Vi invito anche a vedere su Netflix la fiction con RuPaul, e se io mi ricordassi
bellissima.
Questo momento, che è bellissima, ti ricordi
sì.
il nome?
No,
io no?
Che te lo dico subito.
Me lo dici subito? Ecco, anche questa è una storia molto, molto tenera, che riguarda poi il rapporto tra RuPaul e una bambina, in cui fondamentalmente RuPaul aiuta la bambina a ritrovare se stessa e i propri affetti nell'ambito della propria vita, non le insegna a diventare una drag.
AJ and the Queen dovrebbe
AJ
essere.
AJ and the Queen, esattamente.
La serie.
Esattamente.
Bene, così abbiamo parlato davvero di un sacco di robe in questi 20 minuti. No, grazie a te. Mi sono preso l'impegno di trovarti una sigla per The Sweatest Taboo dalla prossima puntata.
E anche un parrucchiere a concio.
Esatto.
Se devo fare poi il lip sync come RuPaul.
Bravo, è un casino in radio comunque.
Meglio.
Non si vede. Chiudiamo con So Hard, Kai Mata. Grazie mille, Pier. Alla prossima.
Grazie, ciao.
Come and hear the words they say. Are you bi or are you gay? Oh, how I thought you were strange. What a pity, such a shame. You both look so feminine. Don't you miss it with a man? With two girls, how does that work? 'Cause I can always be your third.
answer all your questions, though I know it won't fit in your fantasy. Despite the ego telling you our bedroom does not want your company, so go and lust and fantasize, but nothing more. Despite your tries, I don't need a dictator to tell me what I need. Just a phase, doesn't even work that way. You think you can turn me straight? Well, maybe I can turn you gay. Oh, did I just cross a line? 'Cause you've been overstepping mine. It seems your masculinity suffers insecurity, so go and lust and fantasize, but nothing more. Despite your tries, I don't need a dictator to tell me what I need. In love so hard, as if it's not enough. So hard, it's only okay, 'cause it makes you hard. Is it so hard seeing two girls in love so hard, as if it's not enough. So hard, it's only okay, 'cause it makes you hard. So go and lust and fantasize, but nothing more. Despite your tries, I don't need a dictator. I don't need a dictator to tell me what I need.
So hard, Kaimata, a chiudere la rubrica del buon Pier Giorgio Pardo di oggi. Lo ritroveremo nelle prossime settimane. Adesso arriva un minuto e mezzo di pubblicità e poi apriamo insomma, una nuova pagina del magazine musicale di Radio Popolare di oggi. Andremo a parlare di Jimmy Villotti. Non vi anticipo niente, insomma, vi ho già detto che è l'ospite, che sarà Mauro Malavasi, che è già qui accanto a me. Un minuto e mezzo e poi entriamo nel merito.
Il mio stile AD è impostato come una cambiale. Questo fa sì che viva intensi attimi di perplessità. Incontri che inquietano l'anima, tensioni travolgenti. E tutto questo fa sì che ci sia una buona dose di vitalità.
faccia che rimanere possa impressa sulla vita mia e che annuisca.
C'è una figura,
anzi
un corpo di più, che emerge tra gli orli della mia schiavitù.
La testa lì su, ma questo, questo grand'uomo
c'è perso di più.
Oh, 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 oh.
Ma questo grand'uomo
si è perso per me. Amare.
Amare Jimmy Villotti con Lucio Dalla, lo avete sicuramente riconosciuto dalla super raccolta, due dischi, Jimmy Villotti uscita il 6 di settembre per ricordare la figura di Jimmy Villotti scomparso quasi un anno fa, ormai era il 6 dicembre 2023. Con noi per parlare di Jimmy Villotti, di questo lavoro e insomma dell'importanza anche di una figura come quella di Jimmy, che ha attraversato davvero la musica italiana per decenni in ruoli anche molto diversi, abbiamo l'enorme piacere di avere con noi Mauro Malavasi. Benvenuto Mauro a Radio Popolare e a Jack.
Grazie a voi.
Allora Mauro, io partirei proprio da un racconto ricordo di quella davvero complessa figura che era Jimmy Villotti, non complessa in senso negativo, ma proprio nel senso, come dire, super attivo che lui aveva nei confronti della musica e del modo di viverla, ma mi verrebbe da dire anche dell'arte, perché non era solo un musicista, non era solo un autore di musica.
Beh, dunque, io ho avuto la fortuna di vivere accanto a dei grandi musicisti come Lucio Dalla, come Jimmy Villotti, come tanti altri artisti molto importanti. Posso solo dire che Jimmy era il prototipo di artista puro, perché lui seguiva il suo percorso, la sua idea della musica, della vita, la percezione delle sue cose. Quindi, diciamo, non è mai stato attratto dalle esigenze del marketing o delle cose o delle convenzioni della contemporaneità, diciamo. Ed è sempre stato stimato da tutti i grandi artisti che l'hanno frequentato e hanno avuto la fortuna di suonare di ascoltarlo, tipo Guccini, Lucio Dalla, Paolo Conte, tanti altri grandi che hanno capito la sua onestà e avevano stima di quest'artista, perché era veramente un prototipo di artista puro. E quindi lui è sempre stato un dispensatore di gioia, era una persona che portava positività a chiunque lo conoscesse, era una persona estremamente positiva, però sapeva anche esprimere tutti i sentimenti variegati del vivere umano. Tant'è vero che se ascolterete le canzoni potrete comprendere quanto abbia scritto a 360 gradi su tutti gli aspetti dei sentimenti umani.
Sì, tra l'altro profondo conoscitore dello strumento, nel senso della musica come strumento, oltre che degli strumenti musicali, che insomma è una delle cose fondamentali anche nella scrittura, perché poi questa cosa si nota, perché la musica esce in un certo modo. Dicevamo di una figura che ha attraversato diversi decenni, che si è approcciato in maniera diversa alla musica, la sua e quella di altri. Una figura, e questo vale anche per te in qualche modo, in cui non è casuale in qualche modo anche il luogo geografico, c'è Bologna nella vita di Jimmy Villotti, c'è Bologna anche nella tua di vita, e è una città importantissima per il cantautorato in Italia, uno dei fari di questa cosa. Sappiamo che ce ne sono diverse, ce ne sono state diverse. Bologna è ancora molto attiva con tanti nomi. Se dovessi descrivere quelle che sono però le sue caratteristiche e la sua influenza su artisti come voi, cioè Bologna è Bologna da un punto di vista artistico, perché? Cosa c'è di magico?
Beh, guarda, io posso dirti questo. La prima volta che arrivai a Bologna ero un ragazzino, diciamo sui 20 anni, entrai all'Osteria di Vito, un'osteria, e ho incontrato Lucio Dalla, Guccini, Jimmy, Morandi, Carboni. Cioè, mi sembrava di essere nel backstage di Sanremo. Io rimasi abbastanza colpito, che io venivo dalla provincia, per cui dico, che bella questa cosa, però con uno spirito solidale, cioè si discuteva, si parlava molto apertamente, non c'era competitività. Ecco. Tant'è vero che Jimmy stesso era amato da Lucio Dalla, era amato da Guccini, da tutti, perché lo comprendevano il suo spirito artistico puro, assolutamente schivo da certe cose. Jimmy aveva quasi paura degli assembramenti grandi, diciamo, perché avendo suonato con Guccini, avendo suonato con Paolo Conte, con Lucio Dalla, era abituato a
sempre la
però lo diceva, ma io non sono capace. Invece non è vero, perché tant'è vero che il primo disco di Jimmy Villotti gliel'ha prodotto Lucio Dalla, forse pochi lo sanno, il primo disco di Jimmy Villotti fu Lucio Dalla a promuoverlo. Tant'è vero che Lucio aveva grande stima di Jimmy. Tutte le volte che succedeva un evento improvviso, tipo devo andare a fare una suonata da una convention di avvocati, oppure devo andare all'ospedale, devo andare, Jimmy vieni con me. Prendeva Jimmy con lui e andavano loro due a improvvisare, un po' perché erano jazzisti assieme, un po' perché avevano questo spirito disincantato. Lucio ha sempre amato Jimmy e l'ha sempre stimato, tant'è vero che gli ha prodotto il primo disco. Poi io, assieme a Renzo Fantini, storico produttore di Guccini e di Paolo Conti, producemmo gli altri dischi di Jimmy, ma quasi forzandolo a dire, Jimmy, ma tu sei un artista, hai un modo di pensare tuo, hai una tua visione, visionarietà della vita, delle cose, devi scrivere, devi fare, devi scrivere, perché sei assolutamente un artista con la A maiuscola. È questo che io sostengo e mi piacerebbe che le persone scoprissero, perché tutto sommato è conosciuto a pochi, ma è una pepita per la musica d'autore italiana.
Jimmy Villotti, anche inteso come questo doppio lavoro che arriva in qualche modo a ricordarlo, arriva diciamo molto presto rispetto alla sua scomparsa. C'era anche quasi un'urgenza di mantenere vivo il ricordo. Com'è stato approcciare un lavoro del genere?
Ho sentito il bisogno, il dovere di farlo, perché non è possibile che quest'artista non venga conosciuto, dico, non è possibile, dobbiamo fare qualcosa. E quindi mi sono cimentato, ho cominciato a raccogliere tutte le cose che facevamo, alcuni inediti, sono 4 inediti. Abbiamo, diciamo, ripercorso 40 anni di creatività e abbiamo messo insieme un percorso, diciamo le tappe più significative, se vuoi, cronologicamente.
Certo.
Svoltisi nel tempo, e quindi è stato proprio un bisogno sia artistico sia proprio per grande stima che io avevo per questo artista. Io ho avuto la fortuna di vivere assieme a Lucio, vicino a Jimmy. Ognuno a modo suo aveva dei lati eccellentissimi, uno strafamoso, popolarissimo, che riempiva il mondo, e l'altro sconosciuto, ma allo stesso tempo con un potenziale, diciamo, umano, proprio in cerca di un'altra umanità. Questo è un artista che cerca un'altra umanità, e Lucio lo sapeva, perché aveva piacere a tenerselo vicino, così come Guccini. Paolo Conte stesso gli ha dedicato una canzone.
Certo. Sì, infatti il ricordo di Paolo Conte, cioè è bello l'idea anche solo che arrivi una dedica esplicita in un brano da un artista come Paolo Conte, dove, per il quale la scrittura è così fondamentale. Prima di arrivare, io vorrei arrivare poi in fondo, con calma, andremo ad ascoltare qualcos'altro, con il ricordo del lato un pochino più umano di Jimmy, che tipo di persona era. Ma prima, un'altra delle cose che un pochino colpisce è che Jimmy, purtroppo non essendo morto all'improvviso, ma avendo sofferto un po', diciamo, nell'ultimo periodo, si è avuto la sua ultima esibizione meno di un mese prima, purtroppo, della sua scomparsa. Dava anche l'idea di essere uno che non ha mai smesso di approcciare l'arte fino all'ultimo, quasi fosse non una posa, ma una necessità. Che tipo di, come dire, sete aveva nel creare arte e che tipo di sete ha avuto fino all'ultimo?
Secondo me Jimmy, al di là della ricerca di un successo, di un consenso, prima di tutto ha espresso il coraggio di una testimonianza, di essere nel percorso giusto, nel suo percorso giusto, nel suo spiritello, nella sua umanità. Quindi lui ha fatto questa cosa, ha fatto questa scelta anche nella vita di fare queste cose. A volte ha rifiutato proposte anche importanti, di avere un contratto discografico per fare musica commerciale o per andare a fare cose particolarmente, diciamo, di audience. Sì. Ma lui ha sempre preferito, un po' come Frank Zappa, un po' come certi autori, fare il suo percorso e essere coerente alla sua visione, certo, la sua arte. Per questo che lo chiamo un artista, un prototipo di artista puro, perché ha avuto una libertà e un coraggio veramente rari.
Forse più unici che rari, unici in qualche rari modo. Soprattutto quando le occasioni arrivano, perché è facile dirlo quando, insomma, le cose intorno non si muovono,
esattamente,
no?
Esattamente.
Qui il talento è indiscutibile, le persone con cui ha collaborato le hai nominate, insomma, sono assolutamente indiscutibili. Torniamo alla musica, io ascolterei Orazio, andandolo a pescare dall'enorme in realtà lavoro che si trova all'interno di Jimmy Villotti, nel senso proprio del doppio disco, e poi torniamo a parlare di lui.
Continui a fiatare sul collo e sulle orecchie mie. Ah, ah, che cosa puoi farmi tu? Che prendi qui, prendi là, prendi su, prendi giù. Lavora, decora, dispera, fa qualcosa, sarà l'ultimo appello che faccio a me stesso. Perisci, stupisci, risorgi, svanisci. Ah, che cosa puoi farmi tu? Che prendi qui, prendi là, prendi su, prendi giù. Stai a stare sola nei tuoi guai, come vela in mezzo al mare, cerchi vento per sognare, rimuovi, offendi, difendi, rincorri, pratiche noiose, sacrifici in mani, senza mai un premio che santifichi la via. Solo un processo fino al risultato, e sia che me ne voglio manco uno, sol periferia, e miei pensieri il lusso di buttare tutto via. Prendi propizia delizia, ringrazia. Arriva anche a farti del male, che perlomeno è tonico e meno banale, che avere tutto facile, persino la disgrazia. Orazio che strazio, l'attimo fuggente, la rima più idiota per il danno che hai fatto. Che cosa puoi dirmi tu? Che cosa puoi farmi tu? Che prendi qui, prendi là, prendi su, prendi giù. Ma forse tu non ci stai a stare sola nei tuoi guai. E come vela in mezzo al mar, cerchi vento per sognar. Beh, forse tu non ci stai a stare solo con i tuoi guai. Come vela in mezzo al mar, cerchi vento per sognar. Cerchi vento per sognar.
Secondo me pezzi come questo, come Orazio, descrivono perfettamente quante cose riusciva a mettere in una canzone. Si diceva prima, perché la musica da un lato bisogna conoscerla, perché bisogna avere un po' di coraggio anche nel mischiare e avere le radici salde e sicure in un certo tipo di formazione, guardando alla novità e al futuro. E in questo penso abbia un... come dire, riesca bene nel comunicare questa cosa anche la copertina del lavoro Jimmy Villotti, del disco, del doppio disco, con questa città sospesa sotto la figura di Jimmy armato di chitarra, con da un lato la Bologna delle torri e dall'altro i grattacieli del futuro, le auto volanti e le auto volanti di qua e di là una Porsche anni 70, che fa un po' Lucio Dalla, che sappiamo essere gran porscista. Era davvero tante cose, Jimmy.
Sì, sì, sì. 360 gradi, tant'è vero che fra poco pubblicheremo un po' di pensieri e aforismi, perché lui spaziava, scriveva tutti i giorni, era molto attento a tutto, era un osservatore di tutte le cose della vita, per cui, a parte che era anche uno scrittore, ha scritto anche libri, sceneggiature per cose teatrali, per cui era un creativo a 360 gradi, ma era proprio attento al mondo che cambiava, scriveva sempre, aveva una visione e un'angolatura totalmente personale su tutto. Lui. E tutto si riversa anche nella musica, sentiamo anche il suo linguaggio, il suo lessico stesso è riconoscibile, è lui il suo modo di esprimersi, non è inconfondibile, Jimmy.
Assolutamente, dai termini usati alle forme delle frasi, esatto, in cui no, sceglie di esporre le cose. Te l'avevo un pochino anticipato, mi piacerebbe arrivare alla fine un po' a un ricordo personale, quindi ti faccio due domande. La prima è: dovessi descriverlo come essere umano, chi era Jimmy Villotti? E la seconda, te l'anticipo già, è invece: chi era per te Jimmy Villotti?
Come essere umano, per me Jimmy Villotti era un portatore di gioia a chiunque. Quando arrivava Jimmy portava gioia a tutti, positività. Era un uomo incredibile in questo senso, aveva proprio questo karma inspiegabile, tant'è vero che lo volevano tenere vicino tutti questi grandi artisti, perché lui era portatore sano di positività e di gioia, aveva sempre un umorismo suo, intelligente, era una persona che, per quello, a volte io l'ho definito anche un incrocio fra Frank Zappa e Flaiano, con un umorismo altissimo, quindi sapeva ridere anche di tutte le cose più difficili della vita, riusciva a convertire, diciamo, il peggio, il dolore, in un fatto positivo. Questa era la sua grandissima forza, secondo me.
È un ricordo invece che ti legherà sempre, cioè c'è quella volta che, immagino ce ne siano un milione.
Sì, io
però
posso dire questo, avevo 12 anni in conservatorio, io facevo conservatorio a Bologna, il conservatorio sapete che è il liceo musicale dove si studia la musica classica, si fanno gli studi, diciamo. E noi avevamo una big band al conservatorio, perché in quegli anni a Bologna venne istituita la prima cattedra di musica d'uso, ovvero ci insegnavano a fare gli arrangiamenti per la musica non cosiddetta classica, ma quella che si usava nelle pubblicità, nella televisione, nelle radio, piuttosto che nel advertising, ecco. E noi avevamo questa big band e a un certo punto ci riuniamo e diciamo sì, però nella big band ci vuole chitarrista anche, non possiamo fare solo trombe, tromboni, basso, batteria, abbiamo bisogno della chitarra perché Count Basie e Duke Ellington avevano la chitarrista, quindi chi chiamiamo? Chiamiamo Jimmy, perché si conosceva già che lui suonava già in televisione, quindi... E ricordo questo, noi il conservatorio, che per noi è un convento, nel senso che era veramente un convento, un chiostro dentro un convento, arriva in convento una rock star, a un certo punto dal convento e entra uno con i capelli alla Jimi Hendrix, con i pantaloni a campana, alto 2 metri, con questa chitarra, con questo fisico che andava già in televisione, quindi per noi fu uno shock, per tutti arriva Jimmy. Il ricordo più... diciamo singolare questo, poi io dopo l'ho frequentato, ci siamo visti per tutta la vita perché vivamo a Bologna, Bologna è un paese, quindi ci si trovava da Vito, ci si trovava dall'Agnese delle Cocomere, ci si trovava per strada e si chiacchierava tranquillamente come succede in un paese piccolino.
È bellissimo che in realtà il primo ricordo che ti venga in mente sia il primo ricordo, vuol dire che è davvero una persona in grado di entrare immediatamente nella vita degli altri. Mauro Malavasi, grazie di questo tuo racconto di Jimmy Villotti, davvero grazie anche del lavoro fatto per Jimmy Villotti, questi 2 dischi usciti per Universal il 6 settembre che trovate in giro. Io ti saluto, ovviamente hai detto si passa spesso da Milano, noi siamo qua, l'indirizzo lo conosci.
Personalmente invito tutti a scoprire questo grande artista, viva Jimmy, grazie sempre per me.
Assolutamente. Jimmy. E allora noi chiudiamo la puntata di Jack di oggi con un altro brano da questo doppio disco. Io vi ricordo sempre che la playlist di oggi la potete recuperare su Spotify, seguite il profilo Matteo Villacci se vi va, o seguitemi su Instagram Matteo_Villacci, nelle stories tutti i giorni ci sono tutti i brani andati in onda che poi potete andare a recuperare Matteo Villacci su Instagram. Tra poco in realtà torniamo perché c'è un'altra mezz'ora da passare insieme in supplenza di Elisa Graci e intanto però ci salutiamo con Testa Dura, appunto di Jimmy Villotti, da Jimmy Villotti.
È questo non voler capire, è questo non voler sperare, è questa chitarra che non vuol suonare. Si cerca per trovare l'unica ragione, sentirsi appunto l'unico ad amare. C'è chi va a pescare in barca in alto mare, è preso dalla beatitudine, si butta giù. E questo non voler capire, e questo chiedersi se vale, se vale la pena d'amare. E questo far fatica per arrivare a dire che serve a poco spegnersi così. Fino al lusso del morire, abbracciati lì per lì, come 2 stoccafissi sotto gli occhi di ogni manufatto. È questo non voler capire, è questo non voler sperare, è questa chitarra che cicca e che non vuole suonare.